cose molto. Tutto va bene? Beh, allora l'altro giorno abbiamo fatto questa sessione, prima sessione, prevista delle vostre, dei vostri report. Devo dire abbastanza bene, cioè sono stato abbastanza contento. In particolare c'era una cosa molto molto interessante. Qualcuno di voi ha trovato un articolo recente che in cui praticamente andavano a fare il metiloma, così lo chiamano, cioè i profili di metilazione del DNA nelle api, in cui comparavano praticamente il profilo di metilazione del DNA nell'ape regina rispetto a quelle delle operaie. Risultato estremamente interessante, perché è chiaro che l'ape regina e l'ape operaia hanno delle cose che sono morfologicamente molto distinte, fanno cose completamente diverse, tra l'altro hanno uno lifespan completamente diverso, e tutto questo dipende soltanto da epigenoma, perché è chiaro la sequenza di DNA che è molto interessante, carino. Va bene, quindi quello che cerchiamo di fare oggi, in realtà avevo previsto di farvi un'ulteriore lezione sulle metilazioni, poi non ho avuto cuore, cioè proprio mi è mancato il coraggio, i poveretti questi qui si suicidano, cioè, mia mamma è più così. E quindi ho deciso di passare direttamente alla fase dinamica, diciamo, cioè alla fase in cui la cromatina comincia a muoversi, perché sennò qua andiamo male. E quindi passiamo a vedere questa cosa qua. Nelle lezioni precedenti abbiamo ovviamente definito questi due stati, però cromatici e autocromatici, e quello che cerchiamo di capire oggi è questo, cioè se ci sono, come vedete lì sopra, una separazione fisica tra le regioni adiacenti di eterocromatina e autocromatina. Cioè se c'è proprio a livello di posizione, a livello di situazione fisica nel nucleo, una separazione possibile tra loci adiacenti, come per esempio nel caso del MATLOB, se abbiamo visto sono proprio nettamente vicini. E poi seconda cosa un po' più interessante, cosa succede quando un gene passa da uno stato attivo per il inattivo e viceversa, in modo dinamico e veloce, che tutto sommato è una cosa che ci interessa abbastanza. Allora, vediamo se questo nuovo aggeggio che mi hanno regalato funziona, speriamo di sì, direi di no. Sì, funziona, fantastico. Allora, partiamo da questa osservazione qui che abbiamo fatto l'altro giorno, cioè dallo studio del cromosoma X, vi ricordate quello che si inattiva? E uno dei modelli che avevamo visto era questo, che in realtà durante l'inattivazione di uno dei due cromosomi X ci sono alcuni geni, vi ricordate, che non vengono inattivati. Sono pochini, però ci sono, li chiamano regioni pseudo-autosomali perché si comportano come se fossero gli autosomi, i cromosomi X, d'accordo? E di sopra hanno fatto tutta una serie di studi di tipo, ovviamente, DNA o RNA FISH. I due termini li capite, sì. DNA FISH vuol dire andare a fare un'ibridazione sul DNA con una sonda fluorescente, RNA FISH vuol dire andare a fare una sonda sull'RNA nascente, sempre di sopra. E facendo queste tecniche qui hanno mostrato che molti di questi geni qua, che sono appunto che diciamo non vengono inattivati, stanno nelle regioni esterne di questo cromosoma X che si compatta. La figura, sempre che riesco a far funzionare questa cosa, non riesco, sì riesco, è questa. Aspetta che cambiamo le luci qui, perché c'è la solita serie che funziona meglio, aspetta. Dicevo, questa era la figura che avevamo visto la scorsa volta, che riassumeva quello che succede durante l'inattivazione. Ma se vi ricordate, la cosa notevole è questa, cioè che a un certo punto questo cromosoma, che è coperto dal famoso exist RNA, d'accordo? Però i cosiddetti geni che scappano sono esterni. Allora questa in realtà non è una situazione
specifica o particolare o aneddotica del cromosoma X inattivato, ma in realtà è la situazione normale probabilmente di tutti i geni che se ne stanno in stato attivo. Cioè, secondo quello che cioè questo tipo di studi ovviamente l'hanno fatto anche su molti altri geni, ma questa è la stessa, scusate, la stessa cosa. E quello che hanno visto è che i geni che appunto vengono attivati di solito stanno fuori dal, diciamo, dalla massa della cromatina compatta, e sono sempre associati con quello che oggi vengono definite le fattorie trascrizionali, transcriptional factories. Cosa sono questi transcriptional factories? Beh, sono dei loci specifici, molto ben visibili con l'immunistochimica, che noi vediamo nei nuclei cellulari. Tutte le volte che facciamo uno staining di un nucleo con un componente della macchina trascrizionale, potrei portarvi 57 fotografie, dopo ce ne abbiamo delle altre. Questa qui è fatta semplicemente con una POL2, e vedete, questo qui è un anticorpo anti-POL2, e come vedete molto bene non è diffusa, cioè questo qui è un nucleo singolo. Non c'è uno staining diffuso che ci può far pensare al fatto che l'RNA polimere sta trascrivendo i famosi 6, 7, 8, 10.000 geni che sappiamo dagli infrared che sono trascritti, ma sono degli spot specifici. Ovviamente ce n'è più di quelli che vediamo qui, perché questa è una confocale, una sezione, quindi ovvio, bisogna vederla su molti piani, ce ne sono tanti di questi spot, ma sono degli spot. D'accordo? E quindi queste qui sono delle co-staining, vedete qui in green hanno fatto la polimerasi 2, con il red sono andati a fare del DNA fish su un certo gene, vedete qui ci sono i due alleli del gene che sono ovviamente colocalizzano con uno spot dell'RNA polimerase anche qua. Guarda, questo ti dice lì c'è il gene che sta trascrivendo, questo è il concetto. Quindi in pratica quello che sta emergendo in questi anni con questo tipo di studi qua, notate che per arrivare a questo tipo di cognizione ho convocato il mente, è chiaro, cioè questa roba che è venuta fuori con la disponibilità di questo tipo focale, sta realizzando questa conoscenza, cioè in pratica ci sarebbero, no? Immaginatevi, questi qui è il territorio eterocromatico, cioè la zona eterocromatica, questi qui sono dei geni che vengono estrusi dalla zona eterocromatica, sono quelli che devono essere attivati, cioè quelli che devono essere trascritti, e questi qui vengono trascritti da transcriptional factories, quindi da complessi di proteine che ovviamente contengono l'RNA polimerase e che trascrivono probabilmente o in maniera alternativa i vari loop che si formano qua sopra, oppure in maniera contemporanea. Questo è una cosa un po' difficile da capire, quindi li trascrive, d'accordo? Ok, questa cosa può succedere sia come il caso che avete visto prima. Questo affare funziona solo una volta ogni tanto, mi dà un po' fastidio, devo dire. Può succedere sia su dei loop che sono geni dello stesso cromosoma, la cosa, oppure può succedere invece su, poi imparerò, su geni che sono magari, vengono fuori da cromosomi differenti. Questa è una cosa che si può capire, bisogna studiarla un po'. Un po' bene. Ok, allora adesso, dato che la lezione di oggi deve andare avanti su una certa logica, qui ci potrebbe essere una domanda importante che magari affrontiamo poi la prossima volta. Cioè, riusciamo, oltre ad avere una localizzazione col confocale, eccetera, eccetera, riusciamo a immaginarsi anche un saggio biochimico, biomolecolare, che ci dice se è vero questo? Cioè che dei geni che appartengono a cromosomi o a regioni diverse possono essere impegnati sulla stessa macchina trascrizionale. Adesso lo lascio un punto interrogativo, quindi magari qualcuno di voi lo trova da solo, se non lo discutiamo la prossima volta. Va bene. Queste cose qui che vi ho raccontato fino adesso sono riassunte in questa review, che ovviamente vi allego per chi volesse approfondire. E quindi la prima conclusione che facciamo è questa, cioè le regioni trascritte o attive sono fisicamente separate dal, diciamo, dalla massa dell'eterocromatina, nel senso che sono looped out, cioè sono delle anse che vengono messe, estruse, diciamo così, dal blocco della cromatina compatta. Evidentemente, facciamo ancora un piccolissimo saltino di legame con le cose conosciute l'altra volta. L'altra volta abbiamo anche definito, se vi ricordate, gli insulators o boundaries, come sequenze di DNA che separano le regioni eterocromatiche da quelle eucromatiche. E quindi è molto facile che questi boundaries siano proprio le regioni, diciamo, che stanno alla base di queste anse che estrudono dalla croma. Va bene. Allora, adesso invece cerchiamo di andare avanti con questa storia qua, cioè i geni inducibili, cioè i nostri silenziati li abbiamo più o meno capiti, abbiamo capito come si separano fisicamente attivi da inattivi, e adesso però è chiaro che una grossa fetta di geni, che poi sono anche quelli che spesso interessano di più, sono quelli che vengono regolati, cioè che possono passare da uno stato di attivazione a quello della repressione o viceversa, no? Ma andiamo a vedere che cosa succede su questi geni qua, che diciamo è la cosa che ci riguarda. Questi geni sono di solito geni che vengono attivati o repressi in seguito a una stimolazione, d'accordo? Cioè abbiamo una situazione in cui un segnale interno percettivo della cellula o un segnale esterno dice alla cellula attiva, oppure viceversa, magari c'è un gene attivo e viene represso, però vuol dire, è una risposta di solito di questo tipo. Non so, ci sono migliaia di casi di questo tipo. Questo qui è una figura presa dall'albero. Riassume la situazione, voi andate a studiare, questi qui sono fibroblasti umani, sono stati tenuti senza siero per 48 ore, dopodiché gli hanno rimesso il siero, no? E poi sono andati a studiare con microarray che cosa succede. È evidente che, come vedete, questo non voglio andare a discutere quali geni si attivano, ma voglio discutere il fatto che a 15-30 minuti dopo il ritorno del siero noi abbiamo sia attivazioni che repressione trascrizionale, quindi vuol dire lì c'è un fenomeno immediato in cui una serie di geni si svegliano, altri si addormentano con una segnalazione molto attiva. Va bene, questo ovviamente lo sappiamo già dai libri vecchi, che questo vuol dire un attivatore che lega da qualche parte un elemento di risposta sul gene, associa delle cose che abbiamo chiamato coregolatori e quindi va a rimodellare la cromatina, diciamo rimodellare la cromatina in quella zona, no? Per adesso diciamo rimodellare la cromatina. Questo è un modello da un libro, credo che sia dal Cooper, qui scesa, un libro molto popolare, tra l'altro mica tanto giovane, 1997, ma da dove ci derivava questa conoscenza? Questo che voglio discutere con voi un attimo, cioè da dove arrivava questo modello? Beh, questo modello qui, come al solito, arrivava dal nostro famoso lievito, che ho fatto col diavoletto, perché voi sapete che nella Bibbia il lievito dicono che è frutto del diavolo. Non sapete? Sì, sapete che non si può usare il lievito. Vabbè, per noi invece non è tanto diavoletto, perché ci ha permesso di conoscere un sacco di cose. E qui dentro nel lievito è stato studiato molto questo gene qui, FO5. FO5 è un gene di risposta al fosfato nel lievito. Il lievito ha un sistema di controllo del fosfato molto semplice, come tutte le robe di lievito. Cioè quando gli manca il fosfato, attiva una fosfatasi, attiva un gene che codifica una fosfatasi, che è questo FO5. Che va a togliere i fosfati da alcune proteine di riserva. Okay. Quando invece il fosfato la quantità totale di ortofosfato nell'ambiente va bene, ovviamente c'è la risposta inversa, il gene viene chiuso. Questo è una cosa molto facile, e tra l'altro la regolazione di questo gene qua comprende due fattori di trascrizione in tutto, quindi è molto, molto semplice, è stato molto studiato per quello. e vedete che la regione iniziale di questo gene è molto molto semplice. Questo qui è la regione che codifica, che non si vede ovviamente, del FO5. La regione promotore contiene una data box, e poi dopo ci sono questi due elementi US1 US2 che sono quelli che legano i due fattori di trascrizione che controllano questa vicenda, che sono FO4 e FO2. FO2 è costitutivo, FO4 è quello fosforosensibile, okay? Quindi quando non c'è fosfato FO4 non si lega, quando al contrario, quando non c'è fosfato FO4 si lega, quando c'è fosfato FO4 non si lega, quindi regola l'espressione del gene, okay? Allora, su questo promotore qua ci sono quattro regioni che, con degli studi di tipo footprinting, DNA footprinting, una tecnica che avevamo studiato 2 anni fa, era stato visto molto bene che sono occupati da 4 nucleosomi posizionati. Posizionati vuol dire che quei nucleosomi lì se ne stanno lì e non si muovono né a destra né a sinistra, sono proprio messi lì tranquilli, bene bene. Quindi quando noi guardiamo una cellula che è coltivata in presenza di ortofosfato, quindi non ha nessun bisogno di attivare questo gene, noi ci vediamo, come vedete, su un array, un arrangiamento di nucleosomi molto ben determinato. Notate che uno sta proprio sulla tata, d'accordo? E gli altri sono abbastanza ordinati. Questo qui è il box, è l'elemento che lega FO, quello 2, quello costitutivo, e probabilmente è la presenza di FO2 lì che è quella che ordina i nucleosomi, perché lui si pianta lì e ovviamente il nucleosomi è assimilato. Quando noi spostiamo il lievito in una condizione senza fosfato, d'accordo, quello che vediamo è che questi 4 nucleosomi qua che stanno sul promotore vengono rimossi, o rimossi o spostati, cioè non è che ci sia molta, vedremo fra un attimo un esperimento che ci spiega come è fatto, ma il problema è che noi in pratica col footprinting vediamo queste proteine legate di sopra molto bene, quando facciamo la situazione di senza fosfato non vediamo più queste bande belle determinate. La confusione è che o si sono mosse in maniera randomizzata o sono state rimosse. Okay. Allora, vi faccio vedere solo due risultati per far vedere che cosa succede su quel promotore. Vedete, questo qui è uno studio del 2003, uno studio proprio biochimico, insomma, biologico molecolare, e ecco qui, loro sono andati sostanzialmente a studiare questa regione, questa è la stessa di quella che avete visto prima, vedete, i 4 nucleosomi bianchi sono quelli che si muovono, e quello più 1 e meno 5 sono quelli che sono più o meno fissi. Allora, loro si sono chiesti chiaramente se ci fossero delle modificazioni istoriche a carico di questi nucleosomi qua quando c'è la stimolazione. Quindi ovviamente vedete le colonnette qui nere sono quelle delle cellule cresciute col fosfato, quindi gene inattivo, quelle grigie sono quelle cresciute senza fosfato, quindi gene attivato, d'accordo? E sono andati a misurare con chromatin immuno precipitation, quindi ormai la conoscete quasi alla nausea, d'accordo? Immunoprecipitazione con anticorpi contro, vedete, alcune posizioni acetilate che sono segnate là sopra e una posizione metilata, la famosa H3K4 metilata. Ok? Quindi una precipitazione distinta con i vari anticorpi e poi ovviamente andiamo a interrogare delle zone specifiche del promotore. Quindi cosa sono andati a fare? Sono andati a misurare il contenuto di acetile, in questa regione qua, che è quella, vedete, che sta sul secondo nucleosoma, quindi usando praticamente una PCR che amplifica questa regione qui. Oppure sono andati a amplificare la regione che sta proprio sulla tata. Oppure sono andati a amplificare come controllo la regione che è precedente, quindi a monte rispetto ai nucleosomi che si muovono, che è questa, che chiamano regione adiacente, e poi sono andati a misurare una cosa completamente scorrelata, cioè un altro genere, sempre con la famiglia. E quindi andiamo a vedere il risultato. Andiamo a vedere innanzitutto i risultati, diciamo, generici delle acetilazioni, quindi A, B, C e D. Ora, vedete che dovete confrontare la regione, diciamo, che si muove, per esempio questa qui e questa qui, cioè quindi le ultime mazzette di colonnette, rispetto a quelli che sono i controlli, cioè questi qui. Va bene? Se voi andate a vedere che cosa succede, vedete che nei controlli, logicamente, la differenza tra più fosfato e meno fosfato è molto piccola, lo vedete? Cioè, quando tutte le colonnette in queste zone si muovono molto poco. Quando andiamo a misurare, invece, le due regioni che ci interessano, questa qui e questa qui, vedete una cosa, cioè vedete, guardate, A per esempio è una acetilazione, guardate, da lì se ne va a qui. La stessa cosa sul K16AC, guardate, la stessa cosa qui a destra, vedete? E la stessa cosa, notate, succede sulla H3K4. Allora, il risultato, io ci ho messo un bel punto interrogativo, perché a questo punto vi chiedo quello che vi aspettavate o no. Grazie, vi faccio pensare a voi. La domanda è che se in modo retorico non è giusto di vincere, no. Non è risultato. Cioè, noi la nostra filosofia è questo, quando noi andiamo in grigio, per intenderci, cioè attiviamo, dovremmo iperacetilare, giusto? Invece qui stiamo ipoacetilando. Qual è la possibile spiegazione di questo? L'abbiamo detto un attimo fa. I nuclei non vengono rimossi, eccoli qua. D'accordo? Allora, vi dicevo, io non so se sono rimossi, se sono semplicemente spostati in maniera indefinita, però adesso lo so. Perché la circolazione se ne va via. Facciamo una dimostrazione un pochettino più fine di questa cosa qua. Dai, muoviti. Forse anche giro questo. Prova a girare questo così, vediamo se funziona meglio. Questo va indietro, questo va avanti. Ok. Allora, vedete, queste qui sono solo le quantizzazioni di quello che avete visto prima, eh? Le quantizzazioni con una scala temporale da 0 a 16 ore, e questa invece è una scala piccola, da 0 a 60 minuti, tanto per vedere che cosa succede. Queste qui, le varie linee, sono le diverse zone, come prima, che erano in colonnetta. Guardate queste qui, con il quadratino nero, con il pallino nero, che sono quelle delle due regioni che ci interessano, e vedete che se ne vanno via, come abbiamo visto prima. Quindi acetilazione di K9, vedete, se ne vanno via, tutte se ne vanno via, sia la K9 sia la K4, tutto va via. Può darsi appunto che i nucleosomi siano quindi rimossi proprio totalmente da questa regione, e un modo per sapere questo è quello di andare a vedere se ci sono gli istoni, non la circolazione, gli istoni, essi. Per fare questo loro hanno fatto un flag H2B, lavorare con gli istoni, con gli anticorpi contro gli istoni è un problema, per il fatto che quando il nucleosoma è impacchettato l'anticorpo non ha accessibilità agli istoni, e quindi allora per fare quello loro ci fanno un istone flaggato, cioè con qualche cosa, lo esprimono dentro le cellule, questo viene impaccato nel nucleosoma e c'è l'etichetta che spunta dal nucleosoma, non si può pescare. Quindi facendo questo flag H2B, vedete che questi sono i soliti controlli che fanno, questo è il fosfato, con fosfato, quindi situazione zero, un'ora di senza fosfato, 3 ore, 6 ore senza fosfato, di attivazione. Questo è un controllo, vedete, non gli succede niente. Questa è la regione adiacente, vedete, non gli succede niente. Ma nella regione USP2, quella centrale del promotore, vedete che praticamente se ne va via. Quindi non c'è più l'istone 2B. Questo è il grafico relativo, lo vedete qua sopra. L'H3 invece ha C terminale che si riesce a pescare con l'anticorpo anche quando c'è il nucleosoma, quindi questo qui è una chip fatta contro l'H3, la regione C terminale dell'H3, anche qui vedete che se ne va lì. Quindi in conclusione, da quella regione di nucleo sono che sono tutte rimosse, vengono tolti dalla regione. Ok, come fanno a essere tolti dalla regione? Perché acetilare, l'abbiamo capito, però l'acetilazione cosa fa? Riduce ovviamente le cariche N terminali degli istoni e diminuisce la forza di legame, però non è che li porta proprio via, noi lo sappiamo dalla biologia dei nucleosomi normali, per essere montati hanno bisogno di uno chaperon, per essere smontati hanno bisogno di un chaperon. Allora, quali sono questi chaperon che smontano i nucleosomi dal DNA? Sono una famiglia di proteine molto numerose che vanno sotto il nome generale di ATP dependent chromatin remodelers, d'accordo? Cioè sono proteine che utilizzando l'ATP fanno un'azione di tipo chaperone e separano in qualche maniera il DNA dagli istoni, oppure invece li montano, cioè fanno da chaperoni veri e propri. Sono di solito proteine molto grandi, con un sacco di subunità, eccetera, e ovviamente sono di solito portate sul gene che devono rimodellare mediante delle interazioni proteine-proteine con fattori di trascrizione o cose di questo genere, o quasi da noi. Allora, se sono coinvolti questi chromatin remodeler, si può come al solito fare un esperimentino per vedere se è vero o no. E allora loro sono andati a fare questo, cioè sono andati a prendere questa proteina qui che si chiama SNF2, che è uno dei più importanti ATP dependent chromatin remodeling enzymes del lieto. SNF è una sigla che sta per sucrose non fermenting, nel senso che il mutante di questa roba qui non è capace di vivere su saccarosi. E allora cosa hanno fatto? Hanno fatto appunto un sistema difettivo, quindi questo lievito non ha più questo chromatin remodeler, notate che però ce ne sono degli altri, le enzimi che fanno la stessa cosa in lievito. Quindi quando noi facciamo il deleto di SNF2 diminuiamo la capacità di rimodellare, ma non la aboliamo completamente. Però in questo ceppo delta SNF2, facendo lo stesso tipo di studio, cioè andiamo a vedere, per esempio, a misurare l'acetilazione sul K9 dell'H3, quello che vedete è un po' diverso. Questa qui è la scala temporale in ore. Se vi ricordate, prima qui avevamo una discesa rapidissima di tutti i marchi istonici, invece come vedete qui cosa si vede? Si vede un aumento transiente, vedete, in tutte e due le zone famose, le due zone del promotore, il catabox e l'elemento immediatamente precedente, vedete che aumenta un pochino subito all'inizio, poi dopo se ne va. Questo qui è K18 acetilata, stessa cosa, aumento transiente, poi dopo se ne va. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando io tolgo la capacità di rimodellamento della cromatina, d'accordo? Non è che non, ovviamente essendoci altre proteine, poi dopo un po' se ne vanno via lo stesso, però in questa fase qui, cioè rallentando il processo, io ce la vedo l'acetilazione transiente, che vuol dire che prima c'è un'azione di acetilazione da parte di enzimi che vanno a mettere gli acetili sugli istoni, d'accordo, in quella zona lì, dopo intervengono dei cromatin remodelers che si portano via gli istoni, d'accordo? Ok, quindi questo dai, vai avanti. Ci sono queste due azioni sicuramente conseguenti. Allora, nei mammiferi queste ATP dependent chromatin remodeling sono numerosissime, negli lieviti ce ne sono 2, 3 o 4, fatto mi sembra, di enzimi simili, il principale appunto è SNF 2. Nei mammiferi queste qui sono invece tantissime e appartengono a 4 famiglie diverse. Una la chiamano SWI-SNF, che è appunto l'omologo delle proteine di lievito. Poi c'è la famiglia ISWI, la famiglia CHD, la famiglia I90. Sono numerosissime, adesso non mi ricordo più quante proteine per famiglia ci sono, però sono veramente molto numerose, e sono molto importanti perché hanno un'azione assolutamente necessaria durante lo sviluppo. Cioè, hanno provato a fare il knockout di tutte queste proteine qua e si vede proprio come blocca lo sviluppo. Oltretutto, il motivo per cui ce ne sono tante così nei mammiferi oggi si pensa che sia legato al fatto che ciascuna di queste è in relazione in una fase specifica dello sviluppo. E qui in questo arrivio c'è una figura, vabbè, questo suggerisce solo come sono fatte queste proteine, sono molto molto complicate. Qui vi fa vedere il tipo di dominio che c'è. Come vedete ci sono sia dei domini di tipo DNA binding domain, questi qui gialli, sia dei domini tipo chromo domain, ci siamo di nuovo, quindi quelli che riconoscono i cromosomettili sugli istroni, bromo domain sono quelli che legano gli acetili, e BHD, che se vi ricordate sono di nuovo dei domini di legame all'acetile, all'isina. Sono proteine molto complicate. Ma non volevo farvi vedere questo perché, ma volevo farvi vedere questo, c'è il fatto che vedete qui hanno fatto una diapositiva in cui vi fanno vedere le varie stadi dello sviluppo e qui vi mappano tutte le proteine che sono state studiate delle diverse famiglie di vedete prima, sono in codice colore, le trovate facilmente, quelle verdoline sono della prima famiglia, quelle gialline sono della seconda, quelle rosa sono della terza e di seguito. E questo vuol dire che quando uno va a fare la delezione di ciascuna di queste proteine, lo sviluppo si blocca a quello stadio lì. Quindi vi fa anche capire come se una proteina è estremamente stadio specifico. E questo è curioso, perché se volete uno potrebbe pensare che l'azione sul rimodellamento della cromatina sia un'azione molto generica, perché mi sembrano più o meno tutti uguali. E allora perché c'è bisogno di tante proteine così differenti, diverse momenti dello sviluppo? Questo è probabilmente legato a quella cosa che vi dicevo prima, cioè al fatto che vengono reclutate, cioè vengono portate in loci differenti da specifici transcription factors. Quindi probabilmente ciascuna di queste è sensibile a una localizzazione da a predisposizione particolare. Vabbè, questa era solo una curiosità sui mammiferi. E andiamo avanti. Dunque, il saggio in vitro di queste proteine di rimodellamento sono saggi che vengono fatti andando a misurare in vitro sostanzialmente il fatto che un nucleosoma salti da un DNA all'altro. Avevamo già accennato una di queste lezioni. Per esempio, voi potete immaginare, vedete, di avere un nucleosoma costruito in vitro, voi lo fate competere con un pezzo di DNA marcato. Normalmente se non ci aggiungete niente viene mancato stare da una parte e dall'altra e non succede niente. Se aggiungete un enzima di questi e aggiungete un po' di ATP, quello che succede è la stessa cosa, cioè che c'è scambio, capito, di nucleosoma rispetto al DNA, quindi salta, quindi ci illustra il fatto che siano enzimi, sono capaci appunto di smontare e rimontare, e questa azione è strettamente dipendente da ATP, quindi consuma. Poi ci sono una serie di altre azioni che non discutiamo, è solo per farvi capire il... Okay. Va bene, un altro saggio che si può fare, che viene molto fatto, è quello del cosiddetto sliding. Cioè voi avete un DNA organizzato attorno al nucleosoma, sempre in vitro, in provetta. Immaginatevi di aver costruito questo DNA in modo che stia in un posto, cioè il nucleosoma stia in un posto particolare. Vi ricordate come potreste fare per fare questo? Avevamo discusso il fatto che il nucleosoma sta più volentieri dove ci sono delle sequenze di A e di B, ok? Quindi io faccio questa. Quindi io ci faccio qui una sequenza con le famose ritmi A e T che abbiamo visto, poi qui una sequenza in qualsiasi. Allora quando lo faccio in vitro, il nucleosoma si va a sedere più facilmente su, insomma. Poi qui faccio una cosa, diciamo, che mi serva poi per detettare se il nucleosoma si è spostato, cioè se ha fatto uno scivolamento o no, cioè vado a infilare un sito di restrizione. Capito? Allora, quando il nucleosoma si posiziona lì sopra, ovviamente il sito di restrizione non viene tagliato se io aggiungo la restrizione, perché è occupato dal nucleosoma, c'è potenza del nucleosoma. Se io aggiungo qui, dove c'è scritto freccia, aggiungo il famoso ATP dependent chromatin remodeler, quello che succede è che il cromosoma si sposta. Vedete, guardate i colori, lo capite? Il cromosoma si è arrotolato, è rotolato sul DNA e quindi si è andato a posizionare qua sopra e il nostro sito di restrizione diventa disponibile. Quindi se a questo punto intervengo con l'enzima, taglio il DNA in due. Quindi riesco a capire se il cromosoma è in posto. Oppure ancora c'è la storia del conformational change, cioè il fatto che, ed è un'altra ipotesi con cui funzionano questi enzimi, è il fatto che il remodeler potrebbe, invece di semplicemente fare scorrere il nucleosoma sul DNA, potrebbe disorganizzarlo temporaneamente, vedete? E questo lo si detecta sostanzialmente andando a fare una sensibilità alla DNAsi. È logico che io qui ho poca sensibilità al DNA per il motivo di prima, se lo tratto con la TP remodel vado a tagliare in molti punti. Quindi questi sono i saggi che hanno utilizzato per capire come può funzionare questi enzimi, e oggi ci sono due modelli di comprensione di come funzionano queste proteine. Questo è il primo modello, cioè il fatto che la proteina, che è quella qui marroncina, va praticamente a camminare sopra il nucleosoma, cioè lega il DNA e poi si sposta, e ovviamente per potersi spostare disorganizza temporaneamente il DNA attorno al nucleosoma, e questo ovviamente richiede più figli. L'altro modello invece è che la proteina sia una proteina torsionale. Quindi il nucleosoma lì, tranquillo, la proteina, sempre consumando ATP, cosa fa? Srotola il DNA, cioè lo fa girare. E quindi facendolo girare, ovviamente, questo qui tende a schiacciarsi, cioè a srotolarsi dal nucleosoma. Questi sono i due modelli, capite anche voi come è abbastanza difficile riuscire poi a capire quale di più funziona sul serio. C'è della gente che ci studia, cioè. Questi sono i modelli di funzione. Ok. Allora, avete capito com'è? Conclusione, su questo modello di Yale, che è il primo gene che abbiamo visto, che fa uno no, no? Fosfato no, abbiamo questa azione proprio bella, specifica, in cui ci sono una serie di nucleosomi attorno al promotore che se ne vanno via, e poi ovviamente quando riportiamo la situazione a zero vengono riorganizzati, quindi abbiamo un apparente transito da una situazione, diciamo, è cromatica o eterocromatica e viceversa. L'ho detto questa cosa qui perché voglio sottolineare che lo stato di un gene inattivo di questo tipo, cioè che può essere attivato, è diverso dal punto di vista comunque di cromatina rispetto alla cromatina costitutiva. Per esempio, questi geni non ci hanno attaccato l'HP1, tutte quelle cose che abbiamo visto, d'accordo? Sono semplicemente nucleosomi che hanno delle modificazioni simili a quelle che troviamo nella cromatina. Nell'eterocromatina costitutiva, ma sono diverse. Questo ovviamente l'abbiamo visto come al solito nel nostro lievitino. What about mammalian cell? Cioè, possiamo vedere la stessa cosa su un genere che ci interessa un po' più vicino alla nostra situazione? Beh, ci sono esperimenti chiaramente di vario tipo. Uno abbastanza interessante, è stato fatto un po' di anni fa, che vi porto a vedere, è un sistema artificiale che però è interessante anche perché ci illustra anche il concetto di transcriptional factories che abbiamo visto prima. Questo studio che hanno fatto questi signori, vedete, qui è stato un paper su Cell molto molto conosciuto, molto citato, in cui loro sono andati a studiare appunto se un gene che viene integrato, quindi viene messo artificialmente dentro un cromosoma di una cellula mammalian, cioè mammifera, può essere attivato, e se quando viene attivato ripercorre le strade che abbiamo visto, cioè fa le stesse cose che abbiamo visto nel lievito. Per fare questo loro hanno costruito un gene reporter molto complicato, che cerco di illustrarvi, cioè hanno fatto un reporter pazzesco, dico pazzesco adesso lo vedete. Allora, questo qui contiene innanzitutto il reporter vero e proprio, che è questa CFP, che è un derivato della GFP, ciano, fluorescent protein, che contiene un segnale addizionale, quindi una codina SKL, che serve per localizzare queste proteine nei lisosomi, un segnale di localizzazione. Quindi questo è il report. Dopodiché a monte gli hanno messo, vedete, un CMV minimal promoter, quindi il promotore del citomegalovirus minimale. Qui dietro ci hanno messo un sistema di induzione, okay? C'è un sistema che potesse essere indotto in coltura una volta che questo gene è stato infilato dentro le cellule, e hanno usato il sistema reverse TTA con la doxiciclina. Non so se avete già studiato, ma penso di sì. Questo qui è derivato ovviamente dal sistema tetraciclina, dall'operatore della tetraciclina del Escherichia coli, d'accordo, che normalmente funziona, nel senso che quando gli dai la tetraciclina si attiva e quando non gliela dai non si attiva. Questo è stato revertito, R sta per quello, cioè funziona al contrario. E come vedete hanno dovuto mettere, per, cioè non dovuto, hanno messo, per avere una risposta massiva del tipo proprio tutto o niente, hanno messo un blocco di 96 elementi di risposta alla tetraciclina ripetuto 16 volte. Quindi ci sono 16 blocchi di 96 elementi ciascuno che legano l'RTTA. Questo viene attivato in questa maniera qui, cioè il repressore revertito di Escherichia coli ovviamente viene poi espresso nelle cellule. Quando gli diamo la tetraciclina, per le cellule eucarioti, per i mammiferi bisogna usare la doxiciclina. D'accordo? Questo qui va a legarsi e diventa un attivatore. Quindi funziona al contrario rispetto al solito. Quindi questo è il sistema di espressione, diciamo, inducibile, va bene? E ci consente di localizzare la proteina in un posto visibile, cioè nel lisosomo. Però per poter guardare anche dove si infilasse questo gene, cioè nel cromosoma, per visualizzare, e per poter poi visualizzare anche il trascritto, hanno fatto ancora due giochetti, questi signori. Cioè hanno messo, qui a monte hanno messo 256 copie di un lato pereto, che non è funzionale, serve solo per localizzarlo, che vuol dire che se io nelle cellule poi esprimo il famoso repressore di latte di Escherichia coli, questo andrà a legarsi lì e quindi lo posso guardare, vedere dov'è. E qui dietro hanno messo questa cosa qui, che sono degli operatori fagici, cioè un pezzo di RNA che codifica delle strutture ad ansa stelo, che sono derivate dal sistema del fago MS2, sempre di Escherichia coli. Questo RNA del fago viene legato da una proteina che si chiama appunto MS2 e che va a legare queste strutture. Questo è fatto perché se questo gene viene trascritto forma queste strutture qui, e se io coesprimo nella cellula la proteina MS2 marcata vedo un RNA. Voi domandate perché per esempio questo è stato fatto, come avete prima abbiamo visto degli esperimenti di DNA fish e RNA fish. E il problema è che questo era il 2004, non si sapeva ancora fare il DNA fish e RNA fish. Quindi hanno dovuto fare un po' un trigo un po' complicato per riuscire a vedere una cosa che magari adesso vediamo. Ok, poi per ottimizzare l'espressione, come al solito, come sono in prove, e poi ovviamente si viene infogliato. Questa cassetta complicatissima è stata quindi trasfettata su delle cellule mammifere, che non mi ricordo più quali sono, sono queste qui, le U2S, cellule di prostata, e hanno derivato dei cloni da questa cosa qua, d'accordo? Hanno derivato, ovviamente, come sempre vi ricordate, quando io trasfetto questo va a integrarsi random, e quindi bisogna isolare quei cloni singoli di cellule, andare a vedere dove si è integrato questo affare e quanto se ne è integrato, perché si è integrato a questa coda. Però allora ho isolato diversi cloni, sono andati a guardare innanzitutto quanto ne fosse espresso, quindi questo è un salver.
quindi con una sonda ovviamente sul gene, sulle regioni, non lo so quali, ma di transgene, hanno visto alcuni cloni che contengono, vedete, poco, tanto, hanno scelto quello che ha 200 copie del transgene e sono andati a localizzarlo con una fish, vedete che è localizzato in questo clone qui, localizzato su 1P36. Ok, allora il resto degli studi li hanno fatto su questo clone qua. Questo è semplicemente la verifica che sia effettivamente inducibile l'espressione di questo affare. Quindi hanno fatto un Northern Blot qua sopra del trascritto, lo vedete, questi sono i minuti dopo la doxociclina e vedete molto chiaramente come il trascritto si accumula velocemente a 30 minuti, cioè al massimo. Qui ha due forme di splice, perché c'era un introno, se vi ricordate, là in fondo, e vedete che non tutto viene splice, ma insomma, gran parte sì, e questo ovviamente è un Western Blot per la proteina, quindi per andare a vedere la proteina prodotta, e vedete che anche questa è indotta molto rapidamente, a 6 ore abbiamo al massimo. Quindi sistema di studio. Andiamo a vedere a questo punto se riusciamo a localizzare le cose. Quindi vedo una serie di esperimenti di... devo spegnere la luce perché non si vede niente, di confocale, e vedete cosa si può andare a studiare su questi centri. Si va a studiare innanzitutto, vedete, la produzione della proteina, e vedete eccolo qua, volevo dire, andiamo a vedere innanzitutto del gene, e quindi cosa ci si fa, si coesprime dentro la cellula un vettore che fa produrre un repressore di latte, quello di inserite poi, legato, fuso con una CFP. Questo repressore ovviamente va a trovare quelle, ricordate, transizioni che stanno a monte del gene, ed ecco che ci dà un bel pallino, questo qui è un nucleo, ci dà un bel pallino totalizzato. E vedete qui siamo a 0 minuti, quindi il controllo, 2 ore e mezzo dopo la doxociclina, l'ingrandimento è lo stesso, cos'è successo? È successo che il pallino sembra espanso, prima notizia che possiamo prendere. Questa cosa qui è invece il trascritto, quindi le stesse cellule sono state trascrittate con un costrutto che fa esprimere una proteina MS2 fagica, fusa con lo yellow fluorescent. Quindi se questo gene viene trascritto si formano quelle famose strutture dell'RNA steloansa, quindi MS2 va a legarcele ed eccolo qui. Vedete che è colocalizzato. Se io faccio merging, questo è blu, questo è giallo, merging è questo. Quindi vuol dire che questo locus, diciamo, artificiale si è probabilmente aperto, probabilmente è eterocromatico, quindi molto compatto, si è aperto un pochino, è diventato un po' più espanso e ha incominciato a trascrivere. Eccolo qua. Possiamo fare la stessa cosa con, non so, RTTA. RTTA è il famoso attivatore, giusto? Allora, se esprimo dentro queste cellule l'RTTA coniugato con la yellow fluorescent protein, questa cosa, vedo il gene, e dopo 60 minuti di dox, guardate come lo vedo. Qui c'è un ingrandimento che vi spiega di nuovo come il gene sia molto compatto prima della dox, dopo aver fatto la fine, aperto, in questa maniera, si è un po' aperto. Questo è sempre fatto in colocalizzazione con lo stesso CFP, vedete qua, e di nuovo col merge. Ok, a questo punto allora mi concetto a giochettare con una serie di altri marcatori, fare degli esperimenti con altri marcatori, d'accordo? Quindi questo è, vedete, per esempio una POL2, anche questa taggata con la yellow fluorescent protein. E di nuovo, eccola qui la POL2, a 2-5 ore si colocalizza, vedete,
con il nostro gene di riferimento, il nostro locus energy. E poi sono andati a fare altre cose, nel senso che è ovvio che se lì c'è la trascrizione, così riusciamo a vedere anche la difficile di trascrizione del fatto che diciamo lì c'è la trascrizione, d'accordo? Però noi tutti sappiamo che il concetto moderno della trascrizione è che tutto succede co-trascrizionalmente, cioè la polimerase di trascrive, ma il macchinario dello slice, della polimerizzazione, eccetera, si fa la viaggia con la polimerase. Quindi andiamo a provare a vedere se una proteina dipende dalla polimerizzazione. Qualcuno di voi si ricorderà che ci sono due o tre proteine che servono per fare la polimerizzazione, una si chiama CSPL, una si chiama CSPF, che ha due subunità, una delle due è la 64, quindi stessa cosa, siamo andati a fare un'immunistochimica della CSPF 64, di proteine della polimerizzazione, sempre in colocalizzazione con il nostro lacrime presso, di nuovo ecco qui il pallino e quindi lì ecco la prima trascrizione al fatto, lì c'è una fattoria trascrizionale che contiene le cose che servono per fare elaborare l'RNA e tutto, ed è tutto colocalizzato, eh? Va bene, poi questi sono gli esperimenti di cinetica, adesso non ve li faccio vedere tutti perché sennò ci andiamo a finire alle calende greche, però vedete che andiamo a vedere a questo punto se è vero che il gene era eterocromatico ed è diventato cromatico. Allora, questa è una cosa differente da quella che vi dicevo prima, perché prima quando vi ho spiegato il sistema del lievito F5 io avevo un stato di genere non eterocromatico, era semplicemente organizzato perché ora sono un po' invece questo transgene qui, come succede quasi sempre quando noi mettiamo un transgene nel cellulo, questo sia ripetitivo, come in questo caso qua, quello che succede è che viene proprio veramente eterocromatizzato. E infatti se loro vedete sono andati a provare a coesprimere la nostra vecchia vita HP1, cioè eterocromatin protein 1, che è quella che contiene il famoso cromodominio, e vedete che anche questa è stata ovviamente espressa come fusione con la yellow fluorescent protein, e qui di nuovo abbiamo la colocalizzazione del gene e colocalizzazione dell'HP1, quindi qui siamo ovviamente a tempo zero, cioè prima di aver attivato, e vedete che colocalizzano. La HP1 c'è tre versioni nei mammiferi, alfa, beta, gamma, e vedete che tutte e tre le proteine sono sostanzialmente colocalizzate con il gene. Quindi la conclusione di questa cosa qui è che effettivamente il gene, quando è stato messo dentro, viene eterocromatizzato. D'accordo? Quando noi lo muoviamo, questo gene cambia evidentemente di struttura, e questo è quello che possiamo fare, è andare a vedere se cambiano i marcatori della cromatina. Quindi stessa cosa, vedete qui hanno fatto un'immunistochimica per la H3-trimetil-K9, cioè quel marcatore tipico della eterocromatina, e guardate cosa succede, di nuovo qui 0 minuti, 2 ore e mezza. Quindi qui abbiamo fatto l'attivazione, questo è il gene, questa è la trimetil-K9, ovviamente lo sappiamo, ci sono tanti pallini, perché il trimetil-K9 ce ne sono quanti in giro per il mondo, ma noi facendo colocalizzazione capiamo quella che è relativa al nostro gene, d'accordo? E quella qui, e quando guardate cosa succede dopo 2 ore e mezza della dox, il nostro marcatore eterocromatico se ne è andato, non c'è più. Quindi chiaramente c'è una riorganizzazione di una cosa che era chiaramente eterocromatica e diventata un po'. Stessa cosa lo fanno con la famosa metil trasferata, ve la ricordate, il sub 39H1, anche lui marcato, stessa cosa. Quando siamo a 0 minuti siamo in colocalizzazione. Perché 0 minuti questo? Ah, perché un'altra cosa, questa qui è la G9 alfa che è di nuovo una metil trasferasi. Vabbè, non c'ho l'altra fotografia, ce l'ho forse in quella, non c'è più. Non l'ho portato, comunque vabbè. Quando si fa la. Non capisco perché è un'altra. Devo leggere il libretto di istruzione. Mi manca la foto, mi spiace.
Questo lo salterete perché è un altro discorso più complicato. Ah, eccolo qui, questo qui è la P1 alfa che se ne va a tempo di nuovo, stesso cosa di prima, 0 minuti, 15, 30, 50, 180, vedete come la P1 alfa sparisce progressivamente. Quindi in genere è un problema. Ok, ci siamo detti una volta che le zone eterocromatiche spesso utilizzano per diventare eucromatiche, non utilizzano solo delle modificazioni istoniche, ma utilizzano uno scambio di isoforme istoniche. Vi ricordate, 2 o 3 lezioni fa avevamo visto le isoforme. Allora, loro si sono chiesti ovviamente se questo poteva succedere all'Ocse, sono andati a guardare l'H3.3, che è un'isoforma istonica dell'H3, che ovviamente perché l'hanno analizzato, perché già era stato visto in diversi casi di eucromatina condizionale, e di nuovo l'H3.3 è stata espressa anche questa come fusione di yellow fluorescent protein, d'accordo? E queste siamo a 0 minuti, non c'è niente, e poi abbiamo fatto il solito trattamento con la doxa e vedete che eccolo qua. Quindi il gene locus eucromatizza e lo fa sostituendo la fase. Va bene. Allora, questa cosa che abbiamo visto fino adesso ci dice che nel sistema di sintesi sostanzialmente succede una cosa molto simile quando abbiamo un locus eterocromatico, d'accordo? La differenza, ve la sottolineo ancora una volta, cioè il fatto che nel caso di lievito questo gene qui non poteva essere considerato eterocromatico, era un gene spento, va bene? E siamo passati a un gene acceso facendo un certo tipo di cosa. Qui invece è un locus veramente eterocromatico e la differenza più grossa è che c'è questa lista di geni, d'accordo? Se andiamo a vedere i marcatori di cromatina eccetera, probabilmente troviamo una situazione identica, però qui partiamo da uno stato veramente eterocromatico e quindi c'è stata un'istonescenza da attivare. Però questo era ovviamente artificiale. Ho visto che ci sono un po' di geni che non sarà rientrato, allora magari risolviamo prima il problema delle lezioni. Dunque, dobbiamo stabilire due tipi di lezioni, una per il mercoledì di questo, che in teoria sarebbe ancora lì. E poi c'è quelle 7 che sono in teoria qui, io il calendario ufficiale dell'università dice che sia questo mercoledì che quella di segnalare di entrambi lavorativi. La signorina qui scuote la testa, la inviterei la signorina a contare i giorni che intercorrono tra questo mercoledì compreso e il 9 compreso. Ha voglia di contare? No, i conti. Io ho tutta una serie di interventi per le 6:30 di lavoro, ve lo dico, chiudo la parentesi.
Ma che martedì
non avete lezione? Cerco un'aula per la
prima
mattina. Mi dico il mio calendario di competenza, mi dico le aule e mi mando una mail. Come?
Non
Ah, ok.
Allora, adesso che sono rientrati tutti, andiamo avanti. Dicevo, questa è la situazione che abbiamo visto fino adesso, però è artificiale, nel senso che io comunque ho messo un grattacielo, avete visto di che dimensioni, con 200 copie di questa cosa, ovvio che non è proprio la stessa cosa che succede sui nostri normali, e quindi volevo farvi vedere una cosa un attimo real life. Real life potrebbe essere uno dei modelli che piacciono di più a me, perché ci lavoro da circa 30 anni, o meno, 25, e questo, cioè la risposta estrogena. Quindi quello che noi lavoriamo di solito sono delle cellule che sono derivate dal carcinoma mammario, che sono linee immortali, chiaramente. Queste qui cosa facciamo? Le coltiviamo, chiaramente, in piastra, e dopo le trattiamo con estradiolo oppure con alcol. Non con alcol perché siamo dell'associazione alcolisti anonimi, ma perché è il solvente con cui si scioglie l'estrogeno, quindi come controllo. Si mette questo, d'accordo? E a questo ovviamente un microlitro su 10 ml. Facciamo delle cose strane e a questo punto andiamo a studiare delle cose. Una risposta, adesso questo è uno schema che facevo per la cromatina specifica, l'ho usato per farvi capire il modello sperimentale, e questo l'abbiamo già visto. Ricordate che una volta fatta questa operazione, se io vado a studiare a tempo l'espressione genica con un microarray, ci trovo un sacco di geni attivati e un sacco di geni repressi. Qui era un risultato di microarray fatti a 0 ore, 1 ora, 2 ore, 4 ore, 6, 8, compagnia bella, che vi fanno vedere come ci sono dei gruppi di geni che vengono indotti rapidamente e poi chiusi, altri che vengono indotti più tardi e poi sono stabili, altri che ci mettono un sacco di tempo a essere indotti, e analogamente geni che sono repressi subito, o più tardi, o più tardi. Quindi abbiamo delle risposte geniche molto complesse. Guardiamo un attimo questi, che sono quelli che ci interessano questa mattina. Cioè dei geni che dopo un'ora sono accesi, cioè sono passati da zero, nero, a accensione, rosso. Se io qui non si vede niente, ma vado a scegliere uno di questi geni, ce n'è uno che si chiama PS2. Questo gene qui, tra l'altro, codifica un fattore che chiamano threshold factor, che non so che cosa serve, non fa niente. Un po' di geni che tipicamente si utilizza di più per questo tipo di lavoro. E quello che vedete qui, molto semplicemente, è la verifica del sistema. Questa qui è una RT-PCR analisi di PS2, messaggero. Questa scala qui è fold induction, quindi il rapporto tra quello che vedete nell'induzione e quello che vedete a condizione zero. Questa qui è una cellula tipica che contiene il recettore per gli estrogeni, quindi che risponde bene alla stimolazione con estrogeno, e 2 vuol dire estradiolo. Quindi vedete come boom, un'ora dopo credo, o 2 ore dopo, cioè, comunque molto veloce, una bella risposta in termini di espressione, 12 volte tanto. Se voi utilizzate una cellula che non contiene recettore degli estrogeni, questa MDIMB231, vedete non succede proprio niente. Se io utilizzo questa cellula in cui è stato trasfettato artificialmente dentro un recettore degli estrogeni, succede di nuovo qualche cosa. Okay. Questa è la mappa del gene. Qua è il più 1, come sempre, la regione codificante non c'è. Ha circa 500 nucleotidi da lista di descrizione, c'è una R, cos'è una R? È il destro del receptor e c'è il DNA che lega il recettore degli estrogeni. E se io vado a fare una CIF analysis, ormai siamo tutti esperti di questa roba qui, quindi chromatin immunoprecipitation con un bel anticorpo che riconosce il recettore degli estrogeni, quello che vedo è semplicemente questo è l'input, questo è, vedete, human estrogen receptor alfa, quello che è segnato in rosso vuol dire senza estrogeno, quello che ho segnato in verde con l'estrogeno. Quindi vedete che la banda diventa bella più spessa, eh? Ovviamente posso anche andare a capire se c'è la col 2 qui sopra, e difatti prima non c'è, c'è. E se vado a vedere la cetilistone, che succede? Ovviamente prima non c'è, c'è. Quindi tutto quadra, è un gene tipico di risposta agli estrogeni. Lega l'estrogeno resetta, in risposta all'estrogeno. Dopo aver legato l'estrogeno resetta, associano con i liberati, e ovviamente la cromatina è modificata. Quindi tutto quadra, e possiamo andare a studiare bene che cosa succede. Allora, la domanda è: cosa succede nel tempo? Cioè, questo era un esperimento fatto a 3 ore dopo la simulazione, perché l'abbiamo visto prima, e quindi ci fotografa la situazione del finale, no? Perché la situazione iniziale avete visto com'erano i microarray di espressione, dopo 3 ore ormai l'avevamo fatto, perché no? La situazione finale. Questi autori invece erano interessati ad andare a vedere che cosa succedesse cellula per cellula iniziali, cioè un po' quello che abbiamo visto nel lievito prima, cioè che succede dinamicamente a livello di questo prodotto. Allora, per fare questa cosa qui, loro sono andati a fare un esperimento un po' particolare, no? Cioè sono andati a innanzitutto fare quello che si fa sempre per la risposta a estrogeno, cioè si starvano le cellule, si coltivano per diversi giorni in assenza dell'ormone, in modo che questo si svuoti completamente di qualsiasi tipo. Oltretutto il fatto di coltivarla senza ormone fa sì che il recettore si accumuli, okay? Cioè dentro la cellula la quantità di recettore si accumula. Poi a un certo punto gli si dà la botta di estrogeno. Però quello che succede è che in esperimenti preliminari, ma per tutti quelli che ci hanno lavorato lo sanno, ogni cellula che abbiamo dentro la nostra piastra risponde con delle cinetiche un po' diverse. Cioè non partono in maniera sincrona, ma partono con velocità diverse. E questo è dovuto al fatto che probabilmente ci sono dei cicli di trascrizione spuria su questi geni. Questo qui non è un gene eterocromatico, l'avete visto anche dal fatto che lo zero non era proprio zero, era tanto così. Quindi questo gene ogni tanto ha delle trascrizioni spurie, e dato che non so queste trascrizioni non sono sincronizzate, ogni cellula se lo fa per conto suo. Quindi se io faccio semplicemente la botta di estrogeno così, ho delle situazioni comunque di confondimento, perché non tutte le cellule partono con la stessa cinetica. Ok? Allora, per andare a studiare la cinetica fine, loro hanno fatto un'altra operazione, cioè sono andati a bloccare la polimerasi. Cioè hanno messo, come vedete, 2 ore prima di rimettere l'estrogeno, cioè di mettere lo stimolo, hanno bloccato con alfa-manitina, che è una proteina, quella dei funghi, la manitina, la famosa manitina muscaria, che blocca la RNA polimerasi 2. Ok? Le cellule sono state trattate, a un certo punto, dopo 2 ore, cell are then washed entro i 2 microgrammi. Quindi a questo punto qui, rimosso il mezzo e messo un mezzo con l'estrogeno. Quindi si rimuove contemporaneamente il blocco della trascrizione e contemporaneamente si stimola. Ovviamente il controllo saranno cellule che sono state lavate e trattate senza estrogeno. Famosa differenza. A questo punto loro sono andati a fare delle analisi di cromatin immunoprecipitation. Quindi le cellule sono state, come al solito, fissate, la mattina, eccetera. A intervalli di 5 minuti, quindi una serie di piastre, tutte sincronizzate, a questo punto dopo 5 minuti ne hanno raccolta una, dopo 10 minuti l'altra, dopo 15 minuti l'altra, quindi a intervalli molto serrati. Venivano raccolte queste cellule e si andava a analizzare cosa succedesse sul promotore di PS2. Ho fatto un'animazione, ragazzi, pazzesco. Usando i potenti mezzi qui. Questi sono i minuti dopo le stagione. 0, 20, 40, cioè, lì ci sono dei trattini, sono i famosi punti in cui ha raccolto 5, 10, 15, compagnia bella. E questo qui è la percentuale di input, perché? Perché di solito il risultato dell'immunoprecipitazione della cromatina si misura come percentuale di quanto è stato messo. No, cioè uno prima di fare l'immunoprecipitazione tiene da parte una liquotina, che è l'input,
e poi quello che riesce a amplificare lo esprime e racconta quanto ne ha messo. Quindi questa è la scala, e qui abbiamo fatto due grafici, come vedete. Uno è quello dell'estrogene centrata, quindi ci dice l'occupazione del promotore di PS2, ricordate lo schema di linea, da parte del recettore. Secondo, vado a misurare la POL, col 2, con un anticorpo che riconosce la POL 2 indipendentemente dal suo stato di attività. E poi 3, quella giallina, sono andato a misurare la PIPOL, cioè la polimerasi fosforilata che è attiva. Partenza. Adesso sbaglierò tasti, te lo dice. Allora, partenza. Primo ciclo. Siamo andati 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minuti. Non è successo praticamente niente. Cioè, è successo che si è legato il recettore degli estrogeni, pare che si sia legato un pochino qua, a 20 minuti c'è un picco, poi se ne va. E no? Che succede? Andiamo avanti. Eccolo qua. Allora, vedete che qui siamo andati avanti di un po', 30, 40, 45, 60 minuti. Il recettore è entrato e uscito, ha fatto finta. In realtà non ha fatto finta, è che è entrato, probabilmente la polimerase non ce la fa ancora a entrare, perché ci abbiamo fatto un blocco di amantina, è possibile che qui la polimerase è ancora in vita, non c'è niente. È chiaro che noi l'abbiamo lavata via. Non è che si riesce da dentro alle cellule fondia di quello che c'è da dentro. Dopo una trentina di minuti, probabilmente questo è stato sufficiente per far funzionare veramente questa polimerasi, ed ecco che abbiamo il ciclo vero. Allora qui abbiamo l'entrata di nuovo del recettore, e qui vedete si attacca la POL, e con lievissimo ritardo detettiamo anche quella fosforilata. Quindi è esattamente quello che ci aspettiamo. Il fattore arriva, sveglia il gene, un po' la polimerasi si attacca, dopo un po' la polimerasi viene fosforilata da sinistra. Quello che ci aspettiamo un po' di meno, se riflettete sulla faccenda, è la seconda parte del granito, non la prima. La prima va bene, cioè, voglio dire, quello che succede dai 30 minuti fino ai 60-70, cioè fino a qua, qua è la nostra visione del mondo. Il problema è che io mi aspettavo che questa roba qui continuasse. Nel senso che, dato che poi di fatto la trascrizione del gene continua, mica finisce, io lo so perché. Primo, perché l'RNA si accumula per diversi, quando tratto con l'estrogeno si accumula per diverso tempo, quello di PS2, non è che un picchettino poi se ne va, d'accordo? Secondo, me lo aspetto perché ho fatto degli esperimenti di Ranol, vi ricordate la trascrizione? Qui non ci sono, il famoso esperimento di misura della trascrizione. No, con quel famoso giochetto, e so che continua, non lo so perché lo fa. E allora che cosa è successo qua? Allora proviamo ad andare avanti dopo gli 80, proviamo ad andare avanti dopo gli 80, o claro, succede esattamente la stessa cosa. Cioè, dopo, avete visto, sembra quasi come il sistema ha raggiunto un punto in cui evidentemente qui funziona, lo sappiamo dalla POL 2, ma poi tutto si riavvera. Opla. A 80 minuti io ho una situazione che non è proprio identica a zero, ma insomma siamo vicini al zero. Dopodiché tutta la vicenda riparte. E poi riparte, e poi riparte. Quindi quello che stiamo vedendo per la cosa è totalmente nuova rispetto a quello che abbiamo visto. Noi stiamo vedendo che i fattori che determinano la trascrizione qui dentro ciclano. Notate che qui le cellule sono sincronizzate, quindi in tutte le cellule sta succedendo la stessa cosa. Chiaro che poi uno può andare avanti ancora, ma è chiaro che poi dopo un po' desincronizzano, lo capite anche dal fatto che qui ormai le curve cominciano ad aprirsi. Questo è dovuto al fatto che le cellule non vanno esattamente alla stessa velocità. Se noi andiamo a vedere dopo 4, 5, 6 ore cominciamo a vedere. A questo punto si piattifica, ed ecco il risultato che io mi attendevo, cioè il risultato di una trascrizione che si alza e continua Io ce l'avevo nella testa, perché questa è la media di quello che succede quando voi fate la risposta senza sincronizzare le cellule. Cioè, se voi studiate questa stessa cosa senza sincronia, vedete una situazione di zero trascrizione, una situazione di trascrizione. È una media, però. Se voi sincronizzate, vi accorgete che c'è una situazione assolutamente ciclica. Situazione ciclica ci può anche andare bene, nel senso che, voglio dire, vabbè, qui la polimerasi parte, fa una molecola, poi se ne aggancia un'altra, fa un'altra molecola, di RNA, poi si aggancia. E questo, tutto sommato, può anche andare bene. Quello che va un po' meno bene concettualmente è il fatto che l'estrogene setto se ne vada. Giusto? Perché io non mi aspetto mica che se ne vada, scusate, concetto, il fattore di trascrizione, arriva l'estrogene, si pianta sopra e dice, porca miseria, adesso questo si trascrive. Invece apparentemente no. Cioè invece apparentemente questi geni, notate che questi sono i tipici geni di tipo 1, geni che vengono controllati, e quindi finché c'è lo stimolo stanno accesi, quando non c'è più lo stimolo se ne vanno, evidentemente funzionano su un'altra logica. Cioè la loro condizione di base, quella di default, è quella di stare zitti. E è lo stimolo che li porta ad attivarsi, ma evidentemente c'è una loro forza intrinseca che appena è finito lo stimolo di non finito lo stimolo di trascrizione, ma appena è finito il primo ciclo di trascrizione, loro tendono ad andare lì. Se lo stimolo persiste, perché io il mio recettore ce l'ho ancora, allora fanno un altro ciclo e dice. Questo probabilmente è solo un meccanismo per fare in modo che appena lo stimolo non c'è più, si chiude. Capite? Cioè se esistesse un meccanismo per cui questa roba qui resta permanente sul gene, fino a quando non viene degradato per affari suoi, allora io avrei una risposta che continua anche se non c'è più stimolo. Invece questo è un modo probabilmente per controllare, cioè per funzionare fino a quando c'è lo stimolo. D'accordo? Almeno così è l'interpretazione. Ovviamente essendo troppo divertente questo sistema, questi autori sono andati avanti, hanno fatto un sacco di altre cose. Questo lavoro lo riguarderemo fra qualche lezione, perché ci interessa poi un'altra cosa, però io vi invito a guardare che questo stesso ciclo di polimerasi che abbiamo visto prima, lo rivediamo, questa è la stessa figura di prima, lo rivediamo se noi andiamo a misurare delle modificazioni storiche. Vedete che qui a destra ci sono le famose dimetil-H3, famosa cetilazione dell'H3, stilazione H4, eccetera, eccetera. E vedete che in realtà questo ciclo che noi vediamo è praticamente un ciclo di modificazione istonica assolutamente parallela. Vedete? L'unica eccezione che hanno notato è questa dimetil-H4 che fa un ciclo di due cicli. Vedete? Ok. Questi sono tutti i cofattori, ne parleremo quando parliamo di cofattori. E ancora possiamo andare a vedere, per esempio, la famosa, eccole qui, quelle di prima, se li conoscete, i famosi ATP dependent chromatin remodel. Loro sono andati immunoprecipitare contro BRG1 e BRM1, che sono due componenti del complesso Swiss-MIF mammalian. E vedete che fanno esattamente la stessa cosa. Cioè loro, questo qui è il recettore, quello nero è la traccia del recettore, e vedete che le Swiss-MIF arrivano ed entrano nel promotore sempre appena dopo, vedete? Appena dopo l'entrata dell'estrogene sempre, però fanno esattamente la stessa ciclatura. Il che vuol dire, abbiamo il dato sugli stoni, abbiamo il dato sulle Swiss-MIF, che vuol dire che lì sopra quel promotore lì c'è un continuo togli e metti, togli e metti. Per questo che la lezione di oggi si chiama dinamica della cromatina, perché c'è una continua modificazione con rimodellamento della cromatina che segue proprio questi cicli che avete visto di funzionamento del recettore. Ok. Eccolo qua, questo qui è BRG1, BRM1. Anche come vedete è appena in ritardo rispetto alle modificazioni storiche. Quindi prima ci sono le modificazioni storiche, come abbiamo visto nel lievito, e subito dopo l'intervento del cromatin remodel. Ah sì, qui poi c'era la domanda se c'erano anche le istone delle acetilasi, e la risposta è ovviamente sì, eccole qui. che sono le listone di acetilasi 1 e listone di acetilasi 7, anche loro, eccole qua. Vabbè, questa era una cosa, è il motivo per cui riprendiamo questo lavoro più tardi. Adesso concentratevi su questo. Va bene, quindi questa è la conclusione terza che facciamo di oggi, cioè l'ambiente, il microambiente cromatico è estremamente dinamico e quando c'è questa attivazione in realtà parte e comincia a fare delle modificazioni cicliche in risposta a una situazione naturale. Obiettivamente questo lavoro che abbiamo visto è naturale fino a un certo punto, nel senso che comunque abbiamo avvelenato la polimerasi per poterlo fare, quindi siamo sempre lì, questo è il problema sperimentale, cioè no, è difficile fare un esperimento senza modificare quello che è la situazione. Comunque insomma, questo abbiamo visto. Ultima cosa che volevo farvi vedere di oggi, che è proprio l'ultima linea del nostro famoso elenco di eterocromatina, sono i geni Auschwitz, che è un po' il contrario dell'eterocromatina costitutiva, cioè l'eterocromatina costitutiva è quella silente sempre, i geni Auschwitz sono quelli attivi sempre. E allora, nel caso degli attivi sempre, che succede? Cioè, cosa sono sempre autocromatici o cose di questo tipo? È un pochettino più complesso la situazione da studiare, perché sì, possiamo andare a vedere se ci sono i famosi marcatori, le metilazioni, eccetera, e la risposta è ovviamente ci sono cromatici, se sono trascritti. Però la situazione è un pochettino complicata dal fatto che i geni housekeeping sono sì costitutivi, ma anche loro possono essere un po' regolati. Nel senso che in funzione, infatti vi faccio un esempio molto, molto banale, per esempio, non so, viene polimerasi delta, che è quella che si occupa della replicazione, ma anche come cofattore della riparazione, è espressa sempre a basso livello, non è che la cellula la chiude completamente. Quando si prepara per la fase N, ovviamente viene espressa anche di più. Questo qui è uno studio fatto su questo gene che codifica una proteina transmembrana del reticolo endoplasmatico, si chiama GRP78, che è una proteina che è costitutiva, cioè un gene di questi qui è Auschwitz. Però quando voi fate un qualche tipo di stress alla cellula, anche caldo, freddo, quelle cose lì, o particolari farmaci, eccetera, questa qui aumenta di trascrizione, quindi parte da non so 10 arriva a 20. Allora lì quello che succede non può essere una transizione di eterocromatina a eterocromatina, perché si attiva e attiva. Allora, questi autori qui sono andati a studiare questa cosa, e questo gene, vede, si chiama in questa maniera qui, endoplasmic reticulum stress response element, perché viene appunto indotto da stress, e il gene è fatto così, come al solito dice la regione codificante, qui ci sono dei box del promotore che sono stati chiamati 1, 2, 3 e che sono legati cooperativamente da questi fattori qui, questo fattore costitutivo che si chiama YY1 e questo ITF6 che è quello che risponde allo stress, e poi questi due box qua sono legati dal fattore NFY. Allora, questa risposta, vi dicevo, può essere indotta con un farmaco che si chiama la tapsigarbina, bel nome. E come vedete la situazione è che si passa da 10 a 40, cioè c'è un certo tipo di induzione, e il problema di questo tipo di promotori è come studiarli, e loro sono andati a studiare sostanzialmente la situazione del promotore con un sistema di protezione da metilazione complicato, abbastanza complicato, cioè loro, questi qui è la mappa del promotore, questi qui sono tutte queste linee che vedete qui, sono tutte le posizioni in cui c'è una CPG, cioè il famoso metilabile, e a questo punto è chiaro che se questo promotore è coperto da nucleosomi, cioè se ci sono sopra dei nucleosomi posizionati, questo li protegge da un'azione esterna di metilazione. Per cui il problema è affrontato in questa maniera, cioè le cellule vengono coltivate ed eventualmente trattate con la tapsigarbina o meno, no? E i nuclei vengono
tolti dalle cellule con il solito sistema di lisi e poi centrifugazione, e questi nuclei sono trattati con una enzima che è una metiltransferasi, si chiama MSSS1. È una metiltransferasi di origine, credo, di lievito, di qualche ceppo di lievito. Insomma, purificata, viene messa in contatto con questi nuclei, ovviamente diffonde dentro i nuclei, d'accordo? E allora va a metilare, ovviamente si mettono i reagenti, quindi la tutto quello che serve per fare queste robe qua, e dopo un po' si lascia in incubazione. Quindi se il DNA non era coperto da nucleosomi, viene ventilato da questa enzima; se invece è arrotolato attorno ai nucleosomi, ovviamente è protetto. Per cui, una volta fatto questo giochetto dei nuclei, le cellule vengono, cioè i nuclei vengono estratti, la cromatina viene estratta, il DNA viene purificato. E poi vi ricordate il famoso discorso che la metilazione è stocastica? E quindi di nuovo questa cosa viene trattata con un bisolfito per poter detectare i punti di metilazione e quelli di metilazione, amplificato con PCR destra e sinistra, clonato, e ogni clone viene sequenziato. Quindi queste lineette che voi vedete qui sono i cloni individuali sequenziati per capire dove c'è l'acido e dove c'è l'acido. Okay? Quindi dove c'era la metilazione non c'era. Il risultato, una mappa ovviamente delle metilazioni sperimentali su quei lati lì, dove vedete qui c'è il percentuale di protezione. State attenti, perché questo è il contrario, non è la percentuale di metilazione ma la percentuale di protezione, 1 su metilazione. E quindi vedete che questa zona qui è molto protetta, questa è molto protetta, tutta questa zona qui non è protetta. E poi di nuovo c'è protezione qua e qua. Quindi viene fuori questa mappa che vedete qua sopra, che è la mappa del posizionamento nucleosomale sul promotore. Allora, loro a questo punto hanno fatto questo tipo di esperimento sistematicamente. Aspetta, torno indietro perché sennò vedo che mi confondo. Torno indietro. Ecco. A questo punto hanno fatto questo tipo di studio sistematicamente dopo la tossicologia. Okay, cioè, usando questo metodo uno può dare il famoso induttore, okay, andare dopo un'ora, due ore, tre ore a vedere se è successo qualcosa nel metodo, se si sono modificati. E allora il risultato è praticamente riassunto in questa figura. Ovviamente loro che cos'hanno? Hanno dei pattern di protezione e di non protezione, d'accordo? La protezione è indicata con il giallo, ogni riga è un allele, scusate, dovete fare proprio uno sforzo di comprensione. Era l'ultima diapositiva, come avete notato, quindi ispirate un sospiro di sollievo. No, dicevo, ciascuno di questi cosi qui che vedete qua può essere rappresentato con il solito grafichetto, con il solito impatto, nero se non è protetto, giallo se è protetto. Quindi passiamo alla diapositiva successiva. Ciascuna di queste linee qui è un singolo clone, molecola clone, ok? Là dove vedete giallo vuol dire che è protetto, ok? Dove è nero vuol dire che non è protetto. E questi sono i tempi. Quindi questa è a 0 ore, queste sono mezz'ora, 6 ore, eccetera, eccetera, queste 16 ore. Quindi sono i tempi crescenti di trattamento con la famosa tossicologia. Allora, guardate cosa dobbiamo capire da qui sotto. Capiamo che questo qui è stato basale. Vi ricordo che questo gene è trascritto normalmente, ok? Non in stato basale, questa zona qui centrale del promotore è libera del nucleosomi, quindi è uno stato eucromatico, infatti. Non c'è nessun segno di eterocromatismo, è un gene che sta funzionando. E se noi andiamo a vedere il dettaglio di questa cosa qui, guardate questo piccolo, piccolo pezzo di protezione, vedete che c'è un piccolo picco di protezione qua attorno. Questa protezione qui, scusate, qui siamo nel promotore, non è dovuta al nucleo solo, cosa è dovuta? È un gene antico, quindi sul promotore che c'è? C'è il complesso di base, ci saranno tutti i vari fattori TBP, eccetera, eccetera, i vari fattori, un po' di polimerasi, e poi io che anche quella protegge un pochino la cosa. Quindi chiaramente noi siamo nel promotore di base e ci vediamo protetto bene soltanto la tatalo, cioè praticamente nel punto che ci aspettiamo tutti che ci sia assemblato il PIC, c'è. Cioè, benissimo, quindi è un gene attivo che sta funzionando, fantastico. A questo punto metto la tassinergia, cioè quello che aumenta la trascrizione. Cosa succede con la tassinergia? Vedete che la protezione si estende a sinistra, si estende per alcuni tratti a sinistra. Cosa c'è lì? C'è questo, cioè c'è il famoso fattore di induzione, è logico, se l'abbiamo indotto c'è il fattore trascrizionale che lo induce, che si sta legando, giusto? A questa regione qui, e se ricordate poi anche quella successiva, anche quella successiva, vedete che torno sulla mappa un attimo di prima, se ci riesco sempre, eccoli qua, NFY, NFY e poi questi qua, d'accordo? Questo qui è un legame cooperativo, si lega prima questo, poi questo, poi questo, poi questo, e noi lo vediamo molto bene perché se andate a vedere il risultato, eccolo qua. Prima le 1 e 2, quindi stiamo semplicemente legando gli attivatori. Stiamo legando gli attivatori. Come risultato di questo maggiore legame degli attivatori, come vedete, si intensifica. Guardate, qui siamo attorno alle 6 ore. La protezione si è intensificata nella regione di inizio. Ce l'aspettavamo questo? Come no? Tanto che ce l'aspettiamo, come? Perché qui noi abbiamo il complesso di inizio e ogni tanto, raramente, parte una polimerasi, vedete? Questa è la polimerasi che raramente parte. Poi ci ha attaccato tutti i fattori di attivazione, a questo punto ovviamente la polimerasi parte tante volte, ed eccolo qui. E quindi io vedo tanto spesso la polimerasi. Guardate però, questo va tutto bene, l'ultima cosa che forse non ci aspettavamo è questa. Cioè vedete che a 16 ore, ok, lo stimolo praticamente è finito, anche perché questa tassi di argina è parecchio instabile, quindi non c'è più, ok, è stata eliminata. Vedete che gli attivatori non ci sono più, non sono più legati. Questi, i footprint qui sopra sono andati via. Però continua a avere la polimerasi che sta andando avanti alla grande. Vedete, c'è ovviamente la marcatura sulla T e poi c'è questa polimerasi che continua a trascrivere alla grande. Quindi, conclusione, su questi geni qui non c'è quella famosa storia della tendenza a tornare silenti. Sono sostanzialmente promotori totalmente differenti rispetto a quello di risposta alle soglie. Quello di risposta alle soglie è un promotore che vuole stare zitto, vuole stare silente, cioè ha tendenza a stare elettromagnetico. Noi gli diamo lo stimolo, lui risponde, ma quella può tornare. Questo qui no, questo qui è un promotore che è attivo costitutivamente. Se io lo attivo, lui si attiva e resta attivo. Guardalo qua. Io non ho più il fattore legato, io resto attivo. Quindi ho semplicemente spostato, diciamo, la sua situazione da una situazione di bassa trascrizione a una situazione di alta trascrizione. Evidentemente il legame di questi fattori qua ha aumentato la quantità di picche, ha aumentato la quantità di fattori rappresentati dalla polimerasi e questo in qualche modo mi ha facilitato la trascrizione, non so come, il lavoro non lo risolve questo problema. Però quello che ci dice è proprio quello, cioè questo non torna. Ovviamente se andiamo a studiarlo in 3 giorni, perché anche almeno puoi tornare a basare la cosa. Però vuol dire che è un promotore libero, che funziona, non dipende dallo stato della cromatina, e quando io lo attivo faccio funzionare la macchina va avanti. Contenti? Va bene, domande? Risposte? Thank you. senso del persona. Ma questo è dovuto al fatto che questo è un genere.
Questo qui è evidentemente una struttura sua, ricordami che lo studio è che dipendono da alta presenza di CG, che devono avere fatta qua, probabilmente quando il sole deve tirarsi, perché non c'è ventilazione, sta per curare una cosa. Questo stato più probabilmente è lo stato di attività. Nell'altro caso, questi qui sono probabilmente promotori.